Buona giornata a voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Con me oggi ci sono Tania Ciriaco al centralino e Igor Gianolla in regia tecnica. Di cosa parliamo? Parliamo di come cercare di vivere serenamente la menopausa. Tutti lo sapete, è un momento decisivo per la vita di ogni donna, subentrano piccoli cambiamenti naturali e fisiologici. Diciamo che se ne parla ancora poco, quasi fosse un tabù o comunque qualcosa di estremamente personale. Va detto che spesso le donne temono un pochettino questa fase, forse anche per le esperienze che hanno visto fare a mamme, sorelle, amiche, e temono anche un pochino i possibili effetti collaterali. Una cosa è certa, prima o poi ogni donna attraversa questa fase naturale di cambiamento, chi prima o chi dopo. Quindi abbiamo deciso di parlarne oggi con un esperto. Io ringrazio tantissimo il professor Andrea Papadia, direttore del Dipartimento di Ginecologia Ostetricia dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Buongiorno, dottore.
Buongiorno, grazie a lei.
Una fase inevitabile della vita delle donne.
È così, è una condizione fisiologica che insorge quando fondamentalmente le ovaie non sono più in grado di produrre una quantità sufficiente di estrogeni, di ormoni, per scatenare un ciclo ovarico che esiti poi con una mestruazione. Di fatto noi definiamo la menopausa come quel momento che insorge dopo che per un anno non ci sono più state le mestruazioni, perché è una cosa molto semplice da valutare, ecco.
Una fase, come dicevamo, naturale della vita, anche se dà dei disturbi, anche se ha degli effetti collaterali, tra virgolette, non è comunque una malattia.
Non è una malattia, però è chiaramente, come diceva lei, una condizione che non necessariamente, ma può essere associata all'insorgenza di sintomi, e spesso lo è. I sintomi più tipici della menopausa sono le cosiddette vampate di calore, quindi della sensazione di calore che insorge, proprio c'è un'alterazione, un incremento della temperatura corporea alla quale il corpo reagisce con delle sudorazioni per abbassare la temperatura stessa. Non è l'unico sintomo, possono esserci altri sintomi, come per esempio una irritabilità dell'umore, alterazioni dell'umore, possono esserci alterazioni del sonno con una riduzione della qualità di sonno, dove questa però in realtà è comunque diciamo una caratteristica tipica dell'invecchiamento, non è solo legata all'insorgenza della menopausa, che sicuramente può peggiorarla anche spesso perché le vampate di calore insorgono durante la notte e quindi svegliano, ma comunque il sonno, diciamo, va deteriorandosi nella sua qualità a prescindere dalla menopausa con l'avanzare dell'età, e quindi si riduce il sonno profondo, ci si sveglia più facilmente, si fa più fatica a riaddormentarsi, si resta meno riposati. Ci sono poi altri disturbi, come per esempio le artralgie, con dei dolori articolari, oppure anche dei disturbi, diciamo così, un pochino più intimi, con una secchezza vaginale o diciamo dei problemi legati a una cosiddetta sindrome genitale genitale atrofica della menopausa, quindi con una propensione magari all'insorgenza di cistiti o dolore ai rapporti, ecco.
Allora, io do subito i nostri numeri di telefono ai nostri ascoltatori, perché così se dovessero avere delle domande man mano che discutiamo possono immediatamente intervenire. Magari qualcuno avrà anche pensato: ah, menopausa, un argomento che interessa solamente le donne oggi. In realtà sono sicura che anche mariti, compagni possono essere estremamente interessati dell'argomento per riuscire a capire bene che cosa sta succedendo chiedendo alla propria compagna perché magari anche questi moti di irritabilità, di insonnia oppure altri disturbi, insomma, oltre a capire, magari potrebbero anche ogni tanto essere in qualche modo d'aiuto, dottore. Allora, se qualcuno desidera parlare con lei può digitare lo 0848 030808. Se invece preferite scrivere un messaggino con la formula di WhatsApp, potete comporre lo 076 321 1113. Dicevamo, una condizione che prima o poi tutte le donne vivranno, chi in maniera più pesante, chi meno, poi vedremo, e anche in un momento differente della vita, perché si può andare in menopausa precocemente, si può andare prematuramente, tempestivamente, cioè nel momento giusto, oppure si può avere una menopausa tardiva, no?
Sì, è assolutamente corretto quello che lei dice. Diciamo che l'età media in cui si entra in menopausa è intorno ai 51 anni, cioè la maggior parte delle donne avranno 51 anni quando entrano in menopausa. Poi in realtà questa, come tutti i fenomeni biologici, diciamo, non è un interruttore che si accende e si spegne, ma c'è una cosiddetta distribuzione gaussiana dell'età, quindi una campana con, man mano che ci si allontana da questo valore, numeri sempre più piccoli. Si stima che il 95% delle donne comunque entri dentro i 51 più o meno 4-5 anni. Però diciamo non è per tutti così. Ci sono delle condizioni particolari in cui si entra in menopausa molto presto, prima dei 40 anni. Questa condizione è chiamata insufficienza ovarica proibitiva ed è una condizione particolare, perché mentre la menopausa di fatto noi la consideriamo come una condizione fisiologica nella quale, diciamo, possono insorgere dei sintomi per i quali eventualmente si possono considerare dei trattamenti, la premature ovarian failure o insufficiency, quindi insufficienza ovarica primitiva, è una condizione considerata patologica per la quale vi è una chiara indicazione a fare dei trattamenti, in particolare delle terapie sostitutive ormonali, così come per esempio si fa quando la tiroide non funziona o deve essere asportata per vari motivi. Quindi se una donna dovesse avere un'insufficienza ovarica primitiva, entrare in menopausa spontaneamente prima dei 40 anni, dovrebbe, tramite il suo ginecologo, il suo medico, diciamo un endocrinologo, ricevere una terapia adeguata che la transiti, diciamo così, fino all'età in cui normalmente si entrerebbe in menopausa. Quindi dovrebbe in qualche modo integrare gli ormoni che mancano fino a più o meno ai 51 anni e poi ridiscutere se andare avanti o meno con la terapia. Però questo è importante proprio per conferire alla donna una protezione cardiovascolare adeguata, perché questo deriva dalla somministrazione di questi ormoni, e anche garantirle diciamo un'appropriata mineralizzazione ossea negli anni in cui ci si aspetta che le ovaie funzionino a pieno regime.
Beh, lei diceva che questa condizione è relativamente rara, no? Ma perché succede? Si può saperlo prima? È una questione genetica?
Sono questioni genetiche, nella maggior parte dei casi anche difficilmente inquadrabili, possono essere associati a problemi autoimmuni, sicuramente il fumo accelera questo processo, anche se dire che sia responsabile dell'insufficienza ovarica primitiva non è corretto. Diciamo che spesso è anche difficile riuscire a identificare il motivo per cui capita. In genere la menopausa però è preceduta da un periodo, a prescindere dall'età un po' in cui insorge, da un periodo in cui le mestruazioni iniziano a diventare irregolari, in cui tipicamente si tende a saltare qualche ciclo perché le ovaie non sono più in grado di produrre ormoni in maniera sufficiente per scatenare il ciclo, e anni in cui possono già insorgere questi sintomi di cui abbiamo parlato prima. E quindi questi possono essere un po' delle avvisaglie. In realtà poi non è che ci siano delle terapie specifiche da fare per poter ritardare questa insufficienza ovarica, ma solo delle terapie sostitutive. Peraltro, mi scusi se interrompo, potrebbe anche essere una terapia, cioè una menopausa insorta chirurgicamente, laddove si molto raramente, ma laddove si dovessero rimuovere le ovaie per qualche motivo.
Certo, beh, quindi diceva, si comincia ad avere queste avvisaglie, dei cicli che non sono così regolari, magari saltano, poi ritornano. voi medici considerate una donna in menopausa dopo che le mestruazioni, quindi il menarca, è sparito per un anno intero?
La definizione in generale è questa. È chiaro che se invece ed è sufficiente diciamo questa valutazione clinica per porre questa diagnosi, laddove la menopausa insorga in un'età diciamo intorno a quella che abbiamo definito prima essere l'età media in cui si entra in menopausa, mentre se una menorrea prolungata, quindi l'assenza di cicli per molto tempo, diciamo sopra i 6 mesi, dovesse insorgere in un'età differente, tipicamente sotto i 60 anni, in quel caso facciamo delle indagini, degli esami ormonali per valutare se c'è veramente un problema di menopausa precoce, chiamiamola così, insufficienza ovarica primitiva, oppure se ci sono delle altre condizioni che influiscono sul ciclo ovarico e quindi provocano questa menorrea e hanno quindi bisogno di altri tipi di trattamento.
Cominciano ad arrivare le domande per lei. Allora, un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, io ho caldane e difficoltà di sonno da quasi 6 anni. Sinceramente comincio ad essere stufa. Ho provato cimicifuga, non so che cosa
cimicifuga,
sia.
Cimicifuga,
ah, ecco. Ormoni, salvia, ogni cosa. Ho speranza che passino spontaneamente e mi dica, fra non molto?
Allora, purtroppo la sua condizione non è una, diciamo, questa signora non è una mosca bianca. Questi sono i sintomi che più tipicamente affliggono le donne che entrano in menopausa. La signora ha provato una varietà di soluzioni abbastanza ampia, la più efficace delle quali in realtà è la somministrazione di ormoni, cioè la cosiddetta terapia ormonale sostitutiva o terapia ormonale della menopausa, che è chiaramente la più efficace in questo senso e che è indicata anche proprio per questa condizione. Gli altri presidi sono, come la cimicifuga racemosa, in realtà sono fitoestrogeni, quindi sono estrogeni derivati dalle piante, ma hanno effetto estremamente blando, così come, come la salvia, come possono avere anche altri presidi diciamo non medici come l'agopuntura o presidi di questo tipo. In genere le caldane rispondono bene, o le vampate di calore rispondono bene agli estrogeni. Bisogna vedere se la dose di estrogeni che è stata utilizzata era sufficiente, perché si parte da una dose diciamo abbastanza base, in base poi alla, diciamo, alla palliazione del sintomo, quindi al controllo del sintomo, si può cercare di ridurla alla dose minima diciamo efficace, oppure eventualmente si può considerare di farla salire. Non sempre si riesce a essere efficienti, purtroppo le vampate durano molti anni, in media si parla di 8-9 anni e stiamo di nuovo parlando di una media. Come abbiamo detto prima, purtroppo la distribuzione è gaussiana, quindi ci sono dei casi in cui durano molto meno, dei casi in cui possono durare di più. Diciamo che però la maggior parte durano più o meno questa cifra d'anni, per cui anche la nostra ascoltatrice, che ha già provato un po' di cose ed è frustrata, è quasi, insomma, penso che possa vedere fra non tantissimo una realistica probabilità che smettano da solo.
Qualcuno ci chiede in quale fase della menopausa insorgono questi sintomi, quindi soprattutto le vampate.
Generalmente prima della menopausa, in premenopausa. Quello che accade, come dicevo prima, appunto, qui sono questi cicli che iniziano a essere irregolari, a saltare, e iniziano a comparire sintomi tipicamente vasomotori, ma anche alcuni anni prima della menopausa. Mm-hmm. Come detto, sono dei sintomi che purtroppo possono accompagnare la donna per quasi un decennio.
Qualcun altro ci dice: buongiorno, chi ha avuto una patologia tumorale alla tiroide e la sua asportazione consiglia la terapia ormonale per alleviare i sintomi della premenopausa oppure no?
Ma allora, chi ha avuto una patologia della tiroide e ha avuto un'asportazione della tiroide deve ricevere una terapia sostitutiva tiroidea per l'ormone tiroideo, sostanzialmente. Di per sé una terapia ormonale sostitutiva della menopausa, quindi la somministrazione di estrogeni associati a progesterone, a seconda appunto che ci sia o meno ancora l'utero, non sono controindicati in questo specifico caso. Diverso è quando parliamo invece di patologie, oncologiche, ginecologiche, quindi endometrio, utero, sicuramente la mammella, sono controindicazioni. Ma per questo specifico caso, laddove è stata smossa la tiroide, il problema era a carico della tiroide, non vi è una chiara controindicazione.
Certo, allora è sicuramente giunto il momento di chiederle com'è ora in generale la prescrizione di questi medicamenti rispetto ad una volta.
Beh, questa, diciamo, la terapia ormonale della menopausa non è una cosa, diciamo, particolarmente in voga ora, non è neanche una terapia recente, è una terapia che è studiata da tantissimi anni. Era considerata anche, diciamo, la fountain of youth, la fonte della giovinezza, perché reintegra degli ormoni che sono prodotti in una fase giovanile della vita. E ha avuto una grandissima diffusione a cavallo degli anni 2000, fine degli anni 90, diciamo così, dove si pensava che fosse molto vantaggioso per le donne continuare questo ad essere, ad avere questi ormoni anche in menopausa. Poi la pubblicazione di alcuni studi ha ridimensionato molto l'utilizzo di questa terapia e adesso è fondamentalmente bene indicata per il controllo del trattamento delle vampate di calore. Un tempo si pensava che fosse utile per l'osteoporosi, per la demenza senile, che fornisse una protezione cardiovascolare, eccetera, eccetera. Poco alla volta si sono un pochino smontate, diciamo, tutti questi vantaggi sono stati molto ridimensionati per quel che riguarda sicuramente il metabolismo osseo. Gli estrogeni indubbiamente hanno un impatto sul metabolismo osseo, ma di per sé somministrare degli estrogeni per un'osteoporosi a 53 anni non è la cosa più indicata. Adesso resta come indicazione, diciamo, quella delle vampate di calore, poi è chiaramente una terapia che deve essere sulla quale deve esserci in menopausa deve esserci un buon counseling da parte del medico alla donna e uno può decidere di eseguire o di somministrare, di ricevere questa terapia, di fare questa terapia, anche se magari le vampate di calore non sono poi così importanti, perché in generale, insomma, sono degli ormoni legati appunto alla giovinezza, quindi non siamo tanto lontani dall'idea del fountain of youth. Il problema è che purtroppo questi studi hanno dimostrato che questa terapia non viene a costo zero. Ci sono degli effetti, insomma dei rischi legati a questa terapia, in parte cardiovascolari, quindi rischi trombotici, ischemici, che però possono essere mitigati da una somministrazione transdermica degli estrogeni, sono soprattutto legati agli estrogeni, e poi ci sono però dei rischi che sono un aumento del rischio di sviluppare il tumore al seno. Questo rischio si raddoppia, soprattutto quando la terapia è combinata estrogeno e progesterone o progestinico, che è quello che si dovrebbe fare quando c'è ancora l'utero in sede, e questo rischio è raddoppiato. Si passa però, che è un numero importante, però si passa da un rischio di 1 a 1000, 1 su 1000 donne all'anno, a un rischio di 2 su 1000 donne all'anno. E quindi questo è l'aspetto, diciamo, critico, e in seguito a questi studi che hanno quindi ridimensionato un po' tutti i benefici di questa terapia, adesso la prescrizione è scesa molto, in maniera molto importante rispetto a quello che era la prescrizione che si faceva 20 anni fa.
Certo, quindi va valutato caso per caso, discusso con la paziente, ma soprattutto vanno magari valutate delle familiarità che hanno magari di sviluppo di tumori, quindi in quei casi intendo tumori all'utero piuttosto che al seno, perché esistono già in famiglia, in quel caso una terapia del genere è sconsigliata.
Diciamo che queste sono cose che andrebbero appunto discusse in maniera molto tecnica con chi prescrive questi farmaci. Il problema più grosso è quello dell'aumento del rischio di tumore al seno, quindi diciamo, se abbiamo una buona candidata a una terapia, è sicuramente una donna che ha una buona indicazione, quindi che entra in menopausa e ha dei sintomi climaterici, soprattutto di vampate di calore, è una paziente che è una donna che magari non ha familiarità per tumore al seno, che non è sovrappeso, che fa attività fisica regolare, che non fuma e quindi che abbassa, diciamo, la sua, parte con un rischio di base basso e abbassa con un buono stile di vita il suo rischio di base di avere un tumore al seno, può permettersi senza dubbio di fare questa terapia. Al contrario, una donna che magari ha una fortissima familiarità per tumore al seno, che è obesa, che è sedentaria, che fuma e quant'altro, aggiungere anche un ulteriore fattore di rischio, magari anche in assenza di forti sintomi vasomotori, diciamo, non è una buona raccomandazione.
La terapia va comunque prescritta per il tempo per cui la donna ne ha bisogno, non è che poi bisogna immaginare di portarla avanti per tutto il resto della vita.
Bravissima, non è una terapia che si porta avanti fino al resto della vita. Idealmente andrebbe fatta un 5 anni, eventualmente poi si può considerare di prolungare la terapia ulteriormente, sempre un counseling che viene fatto con la paziente, che poi è lei che si assume il rischio di fare questa terapia, deve essere consapevole di che cosa sta facendo e quali sono, e soppesare lei i rischi e i benefici. Però idealmente non è come una terapia antipertensiva che si parte e si va avanti finché diciamo in eterno.
Ecco. Certo, un'ascoltatrice ci scrive che ha 79 anni ma ancora le caldane, ci chiede se è normale.
Diciamo che non è normale in base a quello che abbiamo detto prima, ma purtroppo può accadere.
Abbiamo invece un'altra ascoltatrice che ci dice: mia mamma a tutt'oggi, che ha 78 anni, prende ancora, essendo andata in menopausa prestissimo verso i 40 anni, un certo farmaco. È normale?
Beh, innanzitutto bisognerebbe sapere che farmaco è.
L'Activel.
Activel è una terapia ormonale sostitutiva, sì. Mm-hmm. Diciamo che non è quello che le linee guida raccomandano, non è quello che abbiamo detto prima. Bisogna vedere se la paziente, se la donna in questione ha parlato con il medico, ha avuto un buon counseling col medico, magari una donna che ha provato a interrompere la terapia ma che poi interrompendo la terapia non riesce a funzionare per la riemersione di sintomi postmenopausali e che quindi, diciamo, in maniera consapevole dei rischi continua. Però diciamo che non è la norma, non è ideale.
Qualcuno ci chiede invece qual è il suo parere sul farmaco che ci chiama cimifenin, insomma io non lo so.
Cimicifugaracemosa.
Forte.
Sono fitoestrogeni, quindi sono derivati delle piante, e questi non sono associati ai rischi che abbiamo detto prima, chiaramente hanno una potenza molto differente.
Qualcuno ci chiede se dopo un anno senza mestruazioni, quindi quando si presume si è entrata in menopausa, c'è ancora il rischio di rimanere incinta.
Beh, direi di no, però bisognerebbe capire un attimo se questa donna ha 51 anni o piuttosto ne ha 32, c'è magari un'altra causa di amenorrea. Diciamo così, idealmente parlando, nel contesto in cui stiamo parlando, no? Anche la probabilità di restare incinta, diciamo, con le mestruazioni a 50 anni è veramente bassa.
Allora ci chiedono: la terapia ormonale sostitutiva in basse dosi, per esempio a giorni alterni, si può assumere fino a quale età?
Ma il discorso non cambia, è chiaro che, diciamo, concettualmente, no? Concettualmente la dose più bassa per il basso più breve tempo possibile, eccetera. Poi non c'è un cut-off per cui diciamo fino a una certa età sì e poi oltre una certa età no. Diciamo che idealmente andrebbe iniziata la terapia all'insorgere della menopausa, non bisognerebbe far passare troppo tempo dal momento in cui è insorta la menopausa, per questo aumenta il rischio cardiovascolare, e poi 3-5 anni e poi andrebbe ridiscussa, idealmente terminata. Ma se poi una donna non riesce a stare senza, si può considerare di prolungarla, ecco. Però idealmente intorno ai 60 o giù di lì bisognerebbe essere usciti un po' da queste terapie.
Beh,
ci sono poi casi, mi scusi se la interrompo, estremi come quella precedente, però insomma qui stiamo parlando di grandi linee, poi possono esserci delle eccezioni giustificate, ecco.
Certo, volevo dire, sicuramente poi ogni caso a sé va discusso con il proprio medico, quindi a scadenze regolari vale la pena ridiscutere la terapia e vedere se è il caso di continuarla o se interromperla,
esatto.
Immagino.
Idealmente, no, è buona norma rivedere una terapia più o meno una volta all'anno. La necessità di farla, piuttosto che magari di ridurre progressivamente la dose, che è quello che si raccomanda per, diciamo, cercare di accompagnare la donna al momento in cui smetterà di di fare il trattamento, cercando di ridurre il rischio di avere poi un rebound di questi sintomi.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto, signora Maria?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Io vorrei fare una domanda al dottore.
Prego.
Sono andata in menopausa a 49 anni e ho una secchezza vaginale. Cosa posso fare?
Prego.
Grazie. Beh, intanto la ringrazio per la telefonata. Diciamo, il tema è molto importante, perché noi abbiamo parlato di terapia ormonale sostitutiva, diciamo così, un po' generica per le vampate di calore e quant'altro. Ma diciamo, uno dei problemi che insorgono e che diciamo, peggiorano col tempo sono appunto questa sindrome dell'atrofia genito-urinaria. E lì addirittura a volte la terapia ormonale sostitutiva sistemica non è poi neanche così particolarmente efficace. Mm-hmm. Per questo problema invece esiste la possibilità di somministrare sempre degli ormoni, però localmente, quindi con delle creme piuttosto che delle compresse vaginali, che danno diciamo degli ottimi effetti e soprattutto sono delle terapie che invece sembrano, perlomeno allo stato attuale dell'arte, non essere legate a un aumento di rischio di tumore al seno. Quindi mentre la terapia ormonale sostitutiva è più attiva sulle vampate di calore, diciamo il benessere generale.
Ma io vampate di calore non ne ho mai avute.
Sì, però dicevo in generale, mentre una terapia sistemica è più efficace su tutta una serie di corollari di sintomi, la terapia ormonale sostitutiva locale, con estrogeni locali, è una terapia sicura che agisce quasi solo esclusivamente lì. Le dosi, le concentrazioni di estrogeni che si misurano nel sangue in presenza di questa terapia sono veramente molto basse.
Ecco, questo è un effetto collaterale che possono avere parecchie donne. Per poter ottenere questi farmaci bisogna rivolgersi al proprio medico, al proprio ginecologo, discutere, ci vuole la ricetta o si può andare direttamente in farmacia?
No, questi sono tutti farmaci che richiedono la ricetta. L'alternativa a questi farmaci è applicare dei lubrificanti che per la secchezza vaginale possono dare dei buoni risultati. Ma secondo me questo tipo di terapia ha bisogno di un medico, comunque un farmaco. Ecco.
Certo, quindi insomma basta andare dal proprio medico e discutere un pochettino con lui per questi rimedi. Grazie mille alla nostra ascoltatrice.
Grazie,
per questa importante domanda.
È importante anche perché spesso questa sindrome può essere causa di cistiti ricorrenti. No? Cistiti sono infezioni della vescica, sono delle condizioni, delle infezioni frequenti nella donna perché è un'uretra corta, e sono più frequenti in postmenopausa proprio perché l'epitelio, cioè i tessuti, si assottigliano, diventano un pochino più vulnerabili. E quando diventano ricorrenti, cioè ci sono almeno 3 episodi di cistiti all'anno, vengono definite appunto ricorrenti. In quei casi è buona norma reintrodurre questi ormoni localmente, e spesso e volentieri solo la reintroduzione di questa terapia è in grado di prevenire ulteriori recidive.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: sono andata in menopausa a 45 anni, ora ne ho 68, non ho preso sostituzioni, densitometria indica ottima densità, ho avuto e ho tuttora solo caldane, nessun altro problema, ho fatto male a non prendere ormoni? Penso che ha già comunque in parte risposto prima, dottore.
Ma io penso che, innanzitutto è una cosa che non si può cambiare. Se lei adesso, sarebbe sbagliato adesso considerare adesso di fare una terapia che non ha fatto prima. Cioè pensare adesso a 68 anni di iniziare la terapia ormonale sostitutiva è quello che si vuole evitare. Io non penso che lei abbia sbagliato, anzi la sua densitometria, complimenti, va bene, brava, vuol dire che da una parte ha ereditato dei buoni geni, ma sicuramente ci mette anche del suo, quindi ha una dieta sana con un adeguato apporto di proteine, un giusto apporto di calcio, di vitamina D, una buona esposizione al sole e un'attività fisica regolare. È chiaro che la terapia ormonale sostitutiva potrebbe magari averle dato un aiuto per quel che riguarda le vampate di calore, che poi a volte possono riemergere dopo che si sospende la terapia. Se però questo sintomo è un sintomo che lei è in grado di controllare o che non la disturba più di tanto, non si è persa niente. Ecco.
Volevo spiegare alle altre ascoltatrici che magari non hanno mai sentito questo termine, cos'è la densitometria?
Ma è un esame che valuta fondamentalmente la qualità delle ossa e serve a identificare una condizione di osteoporosi, una condizione patologica di fragilità delle ossa, per cui se uno dovesse cadere avrebbe più facilità a fratturarsi. Un esame che in genere è indicato dopo i 60 anni in presenza di fattori di rischio e se alterato può richiedere la somministrazione o di integratori come il calcio e la vitamina D in una condizione di osteopenia, oppure in caso di presenza di osteoporosi dei farmaci bifosfonati piuttosto che anticorpi monoclonali.
Qualcun altro invece ci chiede come influisce la cessazione della fertilità sulla libido.
Diciamo che la cessazione della fertilità non vuol dire necessariamente menopausa. Con l'ingresso in menopausa, quindi io penso di questo stia parlando, quindi con l'ingresso in menopausa può calare la libido, chiaramente perché scendono alcuni valori ematici, concentrazioni ematiche di ormoni, che peraltro non è che a 51 anni, quando magari non ci sono più le mestruazioni da un anno, le ovaie di punto in bianco si spengono e non producono più ormoni. In realtà continuano a produrre ormoni ancora per circa almeno una decina d'anni, da quello che sono le nostre informazioni, quindi continuano a conferire anche una certa protezione cardiovascolare. Però che entrando in menopausa, con un calo sensibile delle concentrazioni ormonali, si può assistere a una riduzione della libido, sì.
Ci chiedono, e per l'aumento di peso durante la menopausa o subito dopo, cosa si può fare con le classiche faccine che piangono? Perché sappiamo, questo è un punto veramente dolente per tante donne.
Purtroppo non c'è soluzione. La fame, credo che sia. La realtà è che ci sono anche un po' di miti intorno a questi pesi, questi chili che si prendono in menopausa. Quello che si attribuiscono, scientificamente alla menopausa sono 2 chili. Quello che cambia è poi la distribuzione dell'adipe, che è più una distribuzione più androgena, quindi simile all'uomo, quindi sono più intorno al giro vita per carenza di estrogeni. Bisogna anche considerare che invecchiando si prende fisiologicamente peso, ogni anno se noi manteniamo lo stesso introito calorico e manteniamo le stesse abitudini di vita, cosa che non è facile, perché andando avanti con gli anni si tende a indulgere un po' di più e si diventa un po' più pigri, ma che si mantiene lo stesso stile di vita. Ogni anno fisiologicamente si cresce di 0,5 chilo di peso. E quindi se uno entra in menopausa intorno ai 51, poi magari si ricorda il peso dei 47, poi si ripesa a 53, ecco lì che ce ne sono 2 della menopausa, ma ce ne sono altri 2 o 3 legati a qualcos'altro ed è facile scendere. Poi magari i sintomi, quindi un po' di irritabilità, possono portare a un consumo calorico superiore, questo. Però la menopausa di per sé è legata a questo, e la soluzione all'aumento di peso è la riduzione della quantità di calorie e l'aumento del consumo tramite l'attività fisica.
Ma è vero che si fa più fatica anche a perdere peso passata una certa età?
Ma adesso non credo che sia legato agli estrogeni, è più che altro legato al fatto che forse ci si muove di meno, ci si mangia di più, sono meno occasioni, si è meno elastici, meno mobili, ecco.
Qualcuno invece ci chiede, menopausa e dolori articolari e muscolari, cosa fare? Anche in questo caso terapia ormonale?
Allora, i dolori articolari sono un altro tasto dolente della menopausa, per fortuna non così frequenti come le caldane. Sono abbastanza tipici di quelle donne che hanno dei tumori al seno e che poi fanno delle modulazioni ormonali che le deprivano degli estrogeni, e quindi sono in parallelismo un po' quello lì. Purtroppo non ci sono dei farmaci specifici. Gli ormoni, come detto, una indicazione pulita sarebbe quella legata alle caldane, lì si potrebbe considerare di prendere degli antinfiammatori, però la terapia ormonale sostitutiva, benché non un'indicazione chiara e pulita come da caldane, ma si può prendere in considerazione con un adeguato counseling.
Qualcuno ci chiede, può parlare del tibolone?
Ah, il tibolone è un farmaco, anche questo, simile agli estrogeni, ed è fondamentalmente una forma di terapia ormonale sostitutiva. Si prende una compressa per bocca, associato a un buon controllo della sintomatologia vasomotoria, anche questo è un farmaco, rientra nella terapia ormonale sostitutiva, diciamo così, ma da un profilo diciamo di tossicità che include però anche eventi cardiovascolari e ischemici. Ecco, quindi comunque una terapia efficace, una terapia fattibile, una terapia buona, ma anche questa va discussa pro e contro col medico specialista.
Un'ascoltatrice ci scrive: la terapia ormonale va tolta a 60 anni? Oddio, no, per piacere, mi ha fatto passare insonnia, gambe senza riposo, vampate, secchezza vaginale, stanchezza e poco desiderio sessuale. Ma è proprio obbligatorio smettere?
Come hai detto, non è obbligatorio, però va considerato e bisogna fare un adeguato counseling e ciclicamente bisogna porsi la domanda.
Qualcuno invece ci chiede quali sono i sintomi psicologici della menopausa.
Beh, possono variare, però in genere sono irritabilità e magari un po' di depressione.
Chi non può prendere la terapia ormonale sostitutiva, menopausa indotta a causa tumore al seno di tipo ormonale, come può contrastare gli effetti? Niente caldane, ma dolori articolari, soprattutto al mattino, sembra sia stata investita da un treno, ci dice la nostra ascoltatrice.
Beh, allora innanzitutto chiaramente per le donne che hanno avuto un tumore al seno la terapia ormonale così come l'abbiamo descritta è controindicata, non la possono fare. E per le caldane ci sono altri presidi, per le vampate di calore ci sono altri presidi, adesso come detto c'è un nuovo farmaco, non so se l'abbiamo detto adesso in radio, se l'abbiamo detto nella chiacchierata di prima, però c'è un farmaco che è stato approvato dalla Food and Drug Administration, adesso lo sta sdoganando anche l'EMA, che agisce direttamente sui centri termoregolatori, per cui dovrebbe essere insomma, a breve disponibile anche da noi e che quindi dovrebbe funzionare molto bene sulle caldane. In realtà non altrettanto bene per questa signora, per la quale verosimilmente degli antinfiammatori non steroidei a basse dosi sono la cosa di più, la strada da percorrere.
Certo, beh, noi ringraziamo il professor Andrea Papadia per tutti i consigli importantissimi che ha dato alle nostre ascoltatrici. Ricordo, lui è il direttore del servizio di ginecologia ostetricia dell'ente ospedaliero cantonale. La raccomandazione, dottore, è sempre quella di poi rivolgersi al proprio ginecologo, discutere con lui qualsiasi terapia e qualsiasi problema. Grazie mille per tutti questi consigli, noi ci ritroveremo presto e con me l'appuntamento è per domani.
Grazie.